Luisa è morta in un modo pazzo. Che morire è sempre pazzo, chiaro, ma morire in guerra poi. Ma lei era lì che camminava lungo la ferrovia per andare. Non mi ricordo neanche più dove doveva andare, guarda, però. Insomma, io me la so sempre immaginata col vestito della festa, no? Che mano a mano che va avanti raccoglie i fiori. Che è chiaro che non era vestita così. Avrà avuto su uno scusereno, una roba da niente, e andava via veloce, sicuramente non si fermava a raccogliere niente di niente, che lo sapevano tutti, anche i bambini. Era pericoloso stare vicino ai binari quando arrivavano gli aerei a bombardarli. E lei era lì, insomma, stava andando, stava camminando lì. E sono arrivati gli aerei, i picchiatelli. Erano dei robi piccoli, sparavano solo di mitraglia. Quella volta lì invece c'erano su le bombe al fosforo, quelle che incendiavano tutto. Ma che strano, ma che la gente mica se la immagina così quella guerra lì, con le bombe al fosforo, quelle che incendiavano tutto. E invece una scheggia va su sul vestito della Luisa, lei vede il fuoco, si spaventa, porna lì, e lì vicino c'era una fontana, quelle per lavare i panni, e lei ci si butta dentro per spegnere il fuoco, porna, e lei non lo sapeva, la Luisa, che il fosforo fa reazione con l'idrogeno, o con l'ossigeno, o insomma con una roba che c'era dentro nell'acqua, lei ha fatto una fiammata, sembravano i fuochi d'artificio. L'hanno trovata che era come un avanzo di donna e una puzza che non te lo scordavi, guarda. E dimmi te, se anche essere in guerra non è un modo pazzo per morire, dimmi. Beh, insomma, da quel martedì lì il Bigazzi comincia a diventare strano, cioè bestemmia più degli altri. Di vederlo pregare niente, di farsi confessare da Don Silvio che ogni tanto viene su a trovarci, ma neanche per idea, lì, insomma, io e il mascherone a un certo punto non ce la facciamo più, lo chiamiamo, e ragazzi vieni qua, perché non ci voglia, vieni qua, non ci voglia, vieni qua, e allora ci voglia. Allora arriva e gli dice, allora cos'è, perso la fede? Ma neanche per idea, e allora cosa continui a bestemmiare così tanto? È che la Luisa era comunista. Ma cosa c'entra se la Luisa era comunista che adesso te devi bestemmiare così, scusa, eh? Oh, ma allora non capisci un Cristo d'un Cristo, la Luisa era comunista, lei e tutta la sua famiglia, giusto? Allora lei adesso è morta, non l'avevano battezzata e lei ferma. Io adesso bestemmio, non mi confesso, così ci vado dietro. E così da quel giorno ogni due passi, pom una bestemmia, ogni tre parole, pom un Cristo. Finché un giorno si andi in pattuglia a controllare una strada che ci deve passare sopra una colonna di tedeschi, che ormai non sparano quasi più, ma sono ancora pericolosi però, perché c'hanno paura. E allora, minimo sospetto di un'imboscata, poi scappano via facendo fuori un camion di munizioni. Quel giorno lì fa un caldo, e noi siamo sdraiati al fresco tra gli alberi, a fumare e a controllare la strada. Io non lo so se hanno visto il fumo delle sigarette, soltanto che ad un certo punto spare, sta giù, dentro del muretto, scappiamo dietro il muretto, io non mi sono fatto niente, te mascheroni, io un graffiato qua dietro l'orecchio, e te, io niente, Bigazzi! Ha preso il Bigazzi, l'ha colpito alla pancia, io non ci capisco niente di ferite, ma lui è lì per terra con Bianco che respira come un morto, con un casotto di sangue dappertutto, e mi sa che sta andando, allora io sporco la testa dal muretto, così i tedeschi stanno arrivando, allora prima di scappare do una patta piano sulla spalla di Gazzi, e lui è lì fermo, che sanguina dappertutto, e mi sorride strano, e mi dice, ciao Mario, porco Dio. Ciao Bigazzi, salutami la Luisa. E poi comincio a correre. E sciorparò! C'entra sempre lui con le guerre, non si sa come, non si sa quando, però c'entra sempre lui con le guerre, va a cagare! Va. basta. No, tutti zitti. Una scelta, cioè una motivazione, una scelta. 2000 scelte, 1999 non contano niente. Puoi fare quello che vuoi, andare da una parte, andare dall'altra, non cambia niente, comunque troppo poco, poi ce n'è una che conta. Al massimo due, vogliamo essere generosi, tre. Ma il bello è che tu non sai prima quali sono quelle tre che contano. E c'è anche qualche stronzo che ti vuole convincere che è proprio lì il bello del gioco, che a saperlo prima non varrebbe la pena di giocare, che è quella la sfida! Ulisse, the future is unwritten o unwritten, come cazzo si dice! John Ford, il bel sole dell'avvenire, sti gran cazzo in culo! Ma non è come il Vanayama, che è tutto... il Vanayama che tu non sapevi neanche che cosa fosse il Vanayama. Te l'ha spiegato il tuo amico Franco. Spiegato. Cioè, eri a casa, mobili, avvocati, trasferimenti, tutto qui, fuori, via. Luca, ciao. Ciao, sono lei, sì. Ciao, senti, stasera vai al cinema? Con Alessandra, va bene? No, io non volevo stare in casa, va bene? Ciao, sì, ciao, ci sentiamo, ciao. Marco, ciao, sì, vai... Sì, vai a giocare a calcetto stasera. Sì, è giovedì, è giusto. No, non ho le scarpette, scarpini, scarpe, non lo so. Sì, va bene? No? Sì, vabbè, dai, ci sentiamo, va bene, ciao. Franco, è un tipo strano, Franco, birra? 11? Dove? All'Hollywood. Sei lì al bancone dell'Hollywood, berti una birra con Franco. Va che è scientificamente provato! Cosa? Va che... Darba, dei fossili, lo yoga, in India, partiamo da qua. Meno male, Franco, perché non sgabbia niente. In India, in due città famosissime dell'India, a Harappa e Darbanga, hanno trovato dei fossili? No, hanno trovato della roba archeologica. Hanno trovato delle roba... Che dice che c'è? Che lo yoga? Beh, è proprio molto prima della... Cioè, la civiltà pre-ariana... Appartiene alla civiltà pre-ariana, ariana, nazisti, Hitler! Che poi lui ha preso la svastica, l'ha preso, l'ha girata da una parte, che una parte vuol dire notte, dall'altra parte vuol dire giorno, però questo non c'entra niente. Comunque, cioè, lo yoga, ritenuto classico, si pensava fosse della civiltà vedica, dell'India vedica, il Pantaloni! Cos'è il Pantaloni? Chi è il Pantaloni? Che ignorante! Il Pantaloni! Il Pantaloni è quello che ha scritto lo Yoga Sutra.
Ah, la posizione dello yoga.
Ma guarda, il maiale, ce l'hai proprio qua. Pensa solo se, ma sono aforismi. È come un Oscar Wilde yogi. È la parola sanscrita da cui deriva yoga. Madonna, come sei ignora. Yoga, yui vuol dire quando tu c'hai il carro, c'hai i buoi, a giocare il carro ai buoi, yui.
Yui vuol dire a giocare il carro ai buoi.
No! No, mi sono un po'... No, però insomma, quando tu c'hai quando hai lo yoga, hai un dritto! fondato il Vanayama. Cos'è il Vanayama?
Vedi, vedi, parli e poi non sai le cose. E poi non sai le cose.
È l'ultimo kipurna della spina dorsale partendo dal basso, non dall'alto però. Sai che cosa fai, kipurna? Sai che cosa... A cosa... Da dove sono? Da dove vengo? Da dove vado? Tutte queste domande qua. Il kipurna ti risponde. E poi parla, parla. Succede sempre ai vecchi che uniscono le due. Quando si sputtere il kipurna, là, ti si fottono due robe che adesso non mi ricordo. Però comunque si mettono insieme, tu perdi la Trevisonda, te ne vai per i fatti tuoi. Ma io non sono mica vecchio. A volte succede prima. Gli animali morti! Perché tu mangi gli animali morti? Ecco perché ti si sputta la parola. Ma lo sai che chi mangia gli animali morti consuma 4 volte di più quello che consuma un vegetariano!
E poi va in giro con la bandierina, no globa, no globa!
Ma va! Ma stai a casa che poi ti arrestano! Stai a casa!
E lui mangi il no globa!
Allora tu sei Bill Gates, l'uomo del monte, McDonald's, tutti e tre assieme sei scarpa della Nike.
Ehi Franco, adesso cosa devo fare?
Lacrime di coccodrillo.
Ah, non lo so cosa devi fare. Una volta partito il Vanayama, addio, goodbye, auf Wiedersehen, au revoir. Mi dispiace, una cosa è andata, toccava pensarci prima. Prima. Allora, partiamo dall'inizio. Beh, allora, sarà stato il 1958. Non lo so, da qualche parte verso la fine degli anni 50. Buster Sizio. Provincia lombarda. Di quelle che adesso è come dire New Jersey se sei americano. La chiamavano la Manchester italiana in quegli anni, Buster Sizio. Sì, sì, perché c'erano le tintorie, le filature, i finissaggi, i cotonifici, tutta roba le filature, tutta roba di cotone, mistolino, niente sette pregiate, come nel Comasco, però nemmeno l'ane di riciclo come a Prato, dove andavano in giro con dei carretti, no? A raccogliere tutti i vestiti, le coperte di lana smesse, insomma, e poi le buttavano dentro in dei macchinari che le disfacevano con dei robi e poi le filavano di nuovo. E poi andavano a fare delle stoffe che a loro volta andavano a fare delle altre coperte, dei vestiti e così via, all'infinito. In sostanza tutta roba di andare a prendere stracci che la gente buttava, farne delle stoffe che quella stessa gente si ricomperava. Oppure di andare a cercarsi dei mercati all'estero, quando in Italia non si sapeva nemmeno che cosa fosse l'esportazione. Per dire, a Buster Sizio c'è una sola statua a cavallo. Non è vero, prima ce n'erano due, c'era anche il Garibaldi a cavallo, poi è arrivata la giunta leghista, via il Garibaldi, fuori una fontana. Olè. Per cui adesso c'è una sola statua a cavallo, ed è di Enrico Dell'Acqua, pioniere del commercio tessile internazionale. E lui è lì, mezzo nudo sul suo cavallo, bello come un eroe greco, di più come un dio pagano, tutto gagliardamente proteso in avanti verso il suo destino estero, in piazza della stazione a Buster Sizio. Perché si diceva che Buster Sizio era tutta una faccenda di cotoni, mistilino, era tutta una roba di fabbriconi con i nomi di Colombo, Marcora, Bellora, che ci lavoravano dentro, mezza città, e intorno avevano costruito tutti i palazzi per gli operai, gli impiegati. E la sera, il sabato e la domenica mattina, dalla finestra di quelle case, tu sentivi sempre, costantemente, i telai andare. E certo, E mica si poteva fermare la produzione, che se no calava e le economie di scala se ne andavano a puttane. E Buster Sizio era una Manchester italiana e sono responsabilità, mica cazzi, Poi sono arrivati i tessuti dal Far East, dal sud-est asiatico, e quelle fabbriche ormai sono quasi tutte chiuse. E Busto Arsizio, come tutto l'alto milanese, è stato dichiarato zona economicamente depressa. E quelle fabbriche sono ormai state tutte smembrate, fatte a pezzetti, divise in mille fabbrichette o fabbrichette che si specializzano a lavorare contro terzi per degli stilisti, oppure fanno due o tre capi per stagione, tipo un giubbotto della Chicco per bambino. E quando tu ci lavori dentro, produci lo stesso pezzo dello stesso giubbotto tutto il giorno, tutti i giorni. Se poi fai un figlio, è anche probabile che glielo vedi addosso a lui quando torni a casa la sera, quel giubbotto. Ed è tutto un mondo di giubbotti. È il giubbotto mondo, ci sta tutto in quel giubbotto. È l'Uber giubbotto, per dire. Che ti ricordi le cose in base al giubbotto, ma ti ricordi quell'anno là che è morta la mia mamma? Ma come fai a non ricordarti quando è morta la mia mamma? Ma va, che è una roba! Guarda, quando ho portato a casa il giubbotto verde al bambino. Ah, adesso te lo ricordi, Che a pensarci ti viene dentro un magone. Come alla fine di Butch Cassidy e Sundance Kid. E pensi alla classe operaia che doveva andare in paradiso. E che non c'è andata. E che mai ci andrà, anche perché particolare non trascurabile non esiste più. Esiste soltanto una borghesia e un sottoproletariato. E in mezzo, in niente, di American Dream. C'è soltanto una minuscola borghesia fatta di grandi fratelli, di piccoli padri. E il tuo, di padre, dico, a un carnevale, scusate, era la fine degli anni 70, e si facevano le feste con i vicini di casa, no? E questa abitavate a Segreto e tuo padre avrà avuto un 40 anni e qualcosa, da poco faceva il dirigente. E questa era una festa di carnevale e tuo padre si era travestito da operaio in sciopero. Con sti jeans e con questa maglietta a costine bianco sporco, con sopra una scritta sul davanti: passo i padroni, e una su di dietro: salario garantito. Ma ti era sembrato tutto un po' triste, un po' strano, ma soprattutto tutto molto confuso. Cioè, da parte di tuo padre vestirsi così per carnevale da una cosa che era stato anche lui fino a qualche anno fa. Un po' come si diceva, no? Le fabbriche di prima, tutto a pezzetti. Ma allora no, allora erano gli anni 50 e i Colombo, i Marcora e i Bellora avevano i loro bei fabbriconi tutti interi, tutti uniti. E se ci lavoravi dentro, poi alla sera quando uscivi potevi andare al Kral! Mamma mia, il Kral era il dopolavoro! Al Kral si andava e si beveva la spuma, al Kral si andava e si beveva il vino, si giocava a bocce, si giocava a carte, si ballava il tango, al Kral ci si incontrava, al Kral ci si innamorava, al Kral si andava a vedere l'ascia ora doppia, ma non sono 100 anni fa, sono gli anni 50 di Busto Arsizio, la Manchester italiana. In quell'anno lì, che sarà stato appunto il 58, al Kral della Stipel, che poi sarebbe diventata poi SIP e poi Telecom, ma all'epoca si chiamava Stipel, e aveva un Kral che ci poteva andare anche se lavorava da un'altra parte, dicevo, in quell'anno lì, al Kral della Stipel, si incontrano lui e lei. Lui ha 22 anni, due enormi incisivi, ma ha un bellissimo sorriso lo stesso. E gli piace far ridere la gente, sa un sacco di barzellette. Fa l'operaio alla Bellora, appunto. Ma vuole far carriera, studia ragioneria alle serali e ha già deciso che una volta finita la ragioneria si iscriverà a economia e commercio alla Cattolica a Milano. Sempre serale, naturalmente. Lei di anni ha 3 in meno di lui. È minuta, ha i capelli neri, lunghi, un po' cotonati, come andavano all'epoca. Fa la sarta. E quando un anno è stata al mare con gli zii, ha conosciuto Nilla Piz. Era di fianco al suo ombrellone. Allora si fa fotografare in due pezzi con la Nilla. E quella foto lì non la butterà mai via, nonostante i 40 anni passati a traslocare da una casa all'altra.
Primo figlio, trasloco. Trasferimento a Gallarate, trasloco. Rientro a Busto, trasloco. Secondo figlio, trasloco. Trasferimento a Rovereto, trasloco. Terzo figlio, trasloco. Rientro a Busto, trasloco. Due figli si sposano, uno per vivere per i fatti suoi, trasloco. Sì, però adesso in una casa più piccola cosa ce ne facciamo di tutte quelle stanze vuote? Ecco, loro però, in 40 anni, di motivazioni non ne hanno mai dovute cercare. Forse perché erano un po' troppo occupati di traslocare. O forse perché chi si sposava in quegli anni non è che poi dopo, ogni mattina, si trovava ossessivamente a fare la prova del 9. L'amo. Non l'amo. Ma perché l'amo? Ma perché non l'amo? Mi ama. Non mi ama. Ma perché mamma? Ma perché non mamma? Va bene. L'importante è che in quell'anno lì, che sarà stato più o meno il 58 al Crane della Stiepel, lui e lei si presentano. Vale. Si guardano, si baciano, si fidanzano, poi nel luglio del 64 si sposano, 20 luglio 1964, 32 anni dopo, 20 luglio 1996, l'hai fatto anche tu, di sposarti, dico. Tutti zitti. Roba d'avvocati. E poi ad un certo punto ti dicono: mi scusi dottore, ma a me non è chiaro il motivo della separazione. Tu zitto, lei zitta. E allora dopo un po' provi a dire: mi scusi, avvocato, ma è così indispensabile una motivazione? Lei ti guarda, tu guardi per terra. No, dice l'avvocato della controparte. Cominciano a parlare, roba d'avvocati, a parlare. Adesso siamo amici. A me sembra una cosa bella, forse anche a te. Io spero di sì.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top with you. I said that's life, and as funny as it may seem, some people get that good.